Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Saluti a tutti voi che siete in ascolto di questo appuntamento settimanale della Radio Vaticana con l'Africa. Io sono Dulce Araujo. Il mese di febbraio che abbiamo appena lasciato indietro è il mese della storia dei negri, o Black History Month, come è chiamato in inglese. È sorto nel 1926 negli Stati Uniti ad opera dello storico afroamericano Carter Woodson, che ha vissuto tra il 1875 e il 1950 e che ha dedicato parte della sua vita all'educazione degli afroamericani circa le conquiste e l'apporto dei loro antenati all'umanità. Sin dall'inizio il Black History Month ha messo l'accento sull'incoraggiamento all'insegnamento della storia dei negri nelle scuole pubbliche degli Stati Uniti, poiché Woodson considerava questo indispensabile per la sopravvivenza fisica e intellettuale dei negri in quella società. L'interesse per il Black History Month è andato crescendo ed è stato abbracciato da politici e molti educatori progressisti. Più tardi si è esteso al Canada, Inghilterra e altre nazioni, tra cui l'Italia, dove gli afrodiscendenti portano avanti diverse iniziative in città come Firenze, Bologna, Torino, Milano, Roma, Imola, eccetera. Ne abbiamo già parlato a metà febbraio un po' qui in questa trasmissione, ma oggi vi portiamo altri aspetti nuovi della nostra conversazione con Justin Thompson e Murat Çınar, Justin a Firenze e Çınar a Torino. Seguiteci. È partito dal 2015-2016 a Firenze grazie ad un gruppo cofondato da Justin Randolph Thompson, artista e attivista afroamericano che a un certo punto ha voluto decentralizzare le iniziative, creando tuttavia una rete tra le città coinvolte. Ha anche creato nel 2019 il centro culturale Recovery Plan per far sì che le cose non si limitino al mese di febbraio, ma vadano al di là e ci sia un piano di recupero degli archivi nel caso di perdita dei dati. A Firenze il Black History Month arriva quest'anno alla 10ª edizione. Abbiamo chiesto precisamente a Justin Thompson di tracciare un bilancio di questi 10 anni.
È una domanda abbastanza complessa, in quanto io sono un artista e quindi diciamo la soddisfazione è sempre una dimensione un po' surreale nel mio mondo. Però diciamo che riguardando gli ultimi 10 anni di lavoro, una cosa importante da notare è quanto si è cambiata la società intorno al nostro lavoro. Penso che questo sia un punto fondamentale, il linguaggio con cui si parla di afrodiscendenza, la conoscenza di varie storie, sia quella coloniale ma anche quella del Rinascimento riguardo agli afrodiscendenti in Italia, diventano sempre più presenti fuori di un contesto accademico. E penso che questo sia un punto importante, non necessariamente solo basato sul nostro lavoro, ma ovviamente a cui facciamo attenzione. La nascita di Black History Month in altre città come Bologna, come Torino, Milano, Imola, Valdosta, a Roma, penso che sia una parte del bilancio a cui ci tengo in particolar modo, perché ovviamente per noi il lavoro è quello di stimolare altre persone a contribuire a una riflessione più ampia E quindi se io guardo queste cose qua, se io guardo l'elenco delle istituzioni, associazioni, partner con cui abbiamo lavorato in questi 10 anni, che sono più di 400, se io penso a più di 500 eventi che abbiamo creato, e una squadra a Firenze di più di 20 giovani afrodiscendenti, è veramente una crescita molto grossa. E penso che il lavoro di The Recovery Plan come centro aiuta a ricordare il modo in cui possiamo lavorare ogni giorno per migliorare questo mondo a livello culturale. E l'ultima dimensione che direi è più un aspetto forse critico riguardo al lavoro, perché penso, se io penso agli ultimi 10 anni, quello che immagino è che se noi abbiamo chiesto a tutte queste istituzioni a contribuire un evento nel mese di febbraio dedicato agli afrodiscendenti, se tutte le istituzioni con cui abbiamo collaborato negli anni avessero preso in mano questa iniziativa e avessero proposto loro ogni anno un evento dedicato agli afrodiscendenti, in questo momento saremmo in tutto un altro mondo, tutto un altro contesto a livello di sentire che questa cosa è collettiva e la responsabilità di ognuna di queste istituzioni. E purtroppo non è andato esattamente così, è un auspicio per il futuro.
Lei in questi anni, come diceva, ha cercato anche di decentralizzare da qui questa rete di varie città che fanno iniziative nel mese di febbraio in maniera autonoma, però sempre in rete, sempre in armonia gli uni con gli altri. E a Firenze, in questa 10ª edizione, il tema è Tempo rubato, e è dedicato in modo particolare, se legge dal vostro sito, a Natasha Aidoo. Ci parli del tema e di chi è questa Natasha Aidoo e perché avete dedicato a lei l'edizione di quest'anno?
Certo, Tempo Rubato è una continuazione di nostro modo di dare una tematica che viene dalla notazione musicale. Dal 2019 abbiamo cominciato a dare proprio un tema, perché ci mancava quel modo di parlare di una serie di eventi disconnessi fra di loro nel mese di febbraio con concretezza. E quindi abbiamo deciso di cominciare a usare la notazione musicale per riflettere sul linguaggio italiano di fronte a certi temi e concetti. Quest'anno Tempo Rubato è simultaneamente noi si lavora sempre su base di una critica e un invito. E quindi nel contesto della critica, Tempo Rubato è una riflessione sul modo in cui l'annientamento della storia, delle storie, l'assenza di narrazione storica, assenza di presenza in tantissimi ambiti, è un rubare il tempo, rubare la storia, rubare il tempo, rubare l'identità. E questo furto continua tutt'oggi. Penso che sia importante riconoscerlo, che senza questa narrazione storica per gli afrodiscendenti ci troviamo in conflitto e in difficoltà, ci troviamo a dover andare a indagare noi stessi, comprando i libri noi stessi, per trovare la nostra storia, e penso che questo deve cambiare. L'altra dimensione è musicale, e nella musica rubato è un invito a chi sta suonando a interpretare il tempo in modo più elastico, a favorire l'espressione. Quindi il musicista che sta facendo la performance può rallentare o andare più veloce come vuole per l'espressione, e quindi è anche un invito di prendere nelle nostre mani il tempo, di rallentarci di fronte a un mondo sempre più frenetico, per passare il tempo a entrare nella complessità, e anche per andare un po' più veloce in alcuni momenti dove veramente abbiamo bisogno di lasciar perdere alcune cose. Invece la dedica a Natasha Aidoo. Natasha era una ricercatrice giovanissima di Verona che era a Firenze negli ultimi anni a studiare. La sua ricerca era basata su studi sul femminismo e su urbanismo, specificamente legato all'Africa e afrodiscendenza. Lei ha fatto parte di nostra squadra da febbraio dell'anno scorso, in cui ha partecipato vivamente come moderatrice di tantissimi eventi. Era una figura, nostra squadra è una comunità, quindi siamo qui non solo per lavorare, ma per passare tempo insieme. E purtroppo lei è scomparso quest'estate, lasciando un grande vuoto nella nostra squadra, nel nostro mondo e penso nel mondo di chiunque potesse essere interessato in un contesto accademico riguardo al femminismo e afrodiscendenza. È una figura che cerchiamo di ricordare nel nostro spazio attraverso una sezione della biblioteca dedicata alla sua memoria con libri dedicati alla storia femminista e allo stesso tempo cerchiamo di ricordare quanto sia importante riconoscere le figure che stanno facendo un lavoro adesso, prima che non ci siano più. Quindi per quanto lavoriamo sulla storia, sull'archivio, è fondamentale riconoscere quello che sta succedendo adesso.
C'è qualche altra iniziativa nell'ambito del Black History Month Firenze che vuole mettere in risalto?
Certo, intanto ci sono 5 mostre che saranno presenti per alcuni per diversi mesi, alcuni per diverse settimane, quindi più facile da raggiungere in un momento X, diciamo. Abbiamo 2 mostre al Murate Art District, uno dedicato all'archivio di un scrittore afroamericano che si è trasferito a Roma nel 1947 dopo aver combattuto anche nella Seconda Guerra Mondiale in Italia, William Denby, abbiamo lavorato con suo figlio sull'archivio storico che ci racconto dell'avanguardia a Roma negli anni 50 nel contesto di arte, del cinema e del giornalismo, e abbiamo una mostra dedicata a George Ariagbo, che è un artista del Benin, sempre lì alle Murate in collaborazione con una galleria locale che riporta alcune opere che ha creato in Italia tra 2007 e 2010. Invece abbiamo una mostra che abbiamo inaugurato da poco in uno spazio che si chiama l'ex teatro Oriolo, dentro la sede di IED, che è una scuola, dedicato a un artista camerunense che è arrivato a Firenze su una borsa di studio direttamente dal governo di Camerun nel 66 e ha vissuto qua per 50 anni fino alla sua morte. Questo è una cercare di far riconoscere il valore che ha portato con la sua arte, anche per i giovani artisti afrodiscendenti che lavorano adesso, e abbiamo lavorato anche lì con un archivio abbastanza esteso e con una serie di opere prese in prestito da varie persone. Nostra serie del Recovery Plan ospita una serie di eventi in questo periodo, fra cui anche un laboratorio che faremo insieme alla storica d'arte Cécile Fremont, dedicato ai talismani della Regno del Congo e cosa significa costruirli. Penseremo anche alla rete Yekatit che si è formata in storia intorno alla storia coloniale italiana, quindi a vari eventi dedicati a riflessioni sulla storia coloniale, sulla colonialità nel contesto dei musei e molto altro.
Le cose vuote stanno a galla meglio, più un cuore pieno più va giù veloce. Non c'è mattina se non c'è risveglio, nati sotto il segno della croce. Il sogno è tutto ciò che ho, con gli occhi persi nel soffitto sopra di me. E a cuor leggero no, inutile alzarsi in volo. 1, 2, 3, conta fino a che questa notte scivola via. Apri gli occhi quando fuori c'è il sole, c'è il sole, il sole. Yeah, yeah. 1, 2, 3, conta fino a che questa notte scivola via. Apri gli occhi quando fuori c'è il sole, c'è il sole, il sole. Yeah. Cercavo un ago sul pagliaio, fa male un po' come la verità, che se la cerchi prima o poi la trovi, come le rose fra i rovi. Il sogno è tutto ciò che ho, brilla un soffitto di stelle sopra di me. A cuor leggero so che è facile rialzarsi in volo. 1, 2, 3, conta fino a che questa notte scivola via. Apri gli occhi quando fuori c'è il sole, il sole, il sole. Hey, yeah, yeah. 1, 2, 3, conta fino a che questa notte scivola via. apri gli occhi quando fuori c'è il sole.
E questo era David Blank, voce, insieme a Luciano Pesce al pianoforte, in un concerto a Firenze, precisamente nell'ambito del Black History Month. E da Firenze andiamo a Torino, dove il Black History Month è invece alla sua quarta edizione ed è portato avanti dall'Associazione Donne dell'Africa Subsahariana e dalla Seconda Generazione. Ce ne parla Murat Çınar, che comincia col presentarsi.
Io mi chiamo Murat Çınar e lavoro come giornalista e mi occupo anche delle strategie di comunicazione nel mondo digitale per soprattutto gli eventi culturali oppure realtà istituzionali come musei, eccetera. E sono entrato nel gruppo organizzativo del Black History Month edizione torinese 2 anni fa. E da 2 anni mi prendo l'impegno di portare avanti il lavoro di dare più visibilità a questo festival che dura un mese, quindi un lavoro abbastanza articolato, abbastanza impegnativo. E lavoro circa per 4 mesi tutto l'anno, perché iniziamo a lavorare già, almeno nel mio caso, nel mese di ottobre e finiamo più o meno a marzo.
Ci parli ora di questa quarta edizione del Black History Month Torino?
Certo, allora, come ogni anno, anche quest'anno l'edizione torinese ha deciso di concentrarsi su 3 temi principali. Primo tema è narrare, ovvero raccontare le storie, perché questo è un tema importante per noi, perché lo spirito di partenza di questa manifestazione di Black History Month è stata proprio una risposta a questo punto dolente che risale al 1926 negli Stati Uniti d'America, ovvero nelle narrazioni scolastiche, quando si parla della storia, nelle narrazioni quotidiane, mediatiche, politiche, i neri non ci sono. E non ci sono nel 1926 negli Stati Uniti d'America, non c'erano e non ci sono tuttora. In Italia, per esempio, giusto per fare un esempio pop, in Italia ci furono dei partigiani neri, per esempio, di questo però noi non parliamo. Ci sono dei personaggi molto importanti nel mondo dell'arte, della filosofia, della matematica, eccetera, dello sport soprattutto. E quindi il nostro obiettivo quest'anno, esattamente come l'anno scorso, è quello di raccontare correttamente la storia afrodiscendente dell'Italia e fare in modo che siano le persone afrodiscendenti a fare. In questo caso, ovviamente, apro una parentesi molto importante: l'anno scorso il festival ha iniziato a indossarsi questa missione, ovvero quella di raccontare il colonialismo e il fascismo italiano e ciò che ha combinato in Africa, e l'hanno fatto l'anno scorso e lo fanno anche quest'anno le persone afrodiscendenti dal punto di vista storico, accademico, artistico, politico, militare, geografico, eccetera, eccetera. È un punto che non viene approfondito adeguatamente nelle scuole, ma soprattutto viene raccontato dal punto di vista del colonizzatore. E poi abbiamo l'arte. L'arte è un altro tema che ci ritorna dopo 2 anni, anche perché, come disse un sociologo svizzero quando parlava dei turchi, noi abbiamo chiamato dei braccianti, ma sono arrivati degli esseri umani. Gli esseri umani arrivano e si portano dietro anche la loro arte. In questi giorni, tristemente, vediamo sul palco di Sanremo cantanti afrodiscendenti neri non ci sono. Sul palco salgono persone nere, ma stanno lì a ballare oppure altre a fare cose. Come quando andiamo in un ospedale, i medici neri sono pochi, ma quelli che puliscono sono tanti. Invece ci sono, afrodiscendenti fanno arte, cantano, ma mettono su degli spettacoli teatrali e girano dei film, e quindi noi abbiamo dato spazio alle produzioni cinematografiche, teatrali, in tutti i sensi musicali, in tutti i sensi artistiche, prodotte dalle persone afrodiscendenti, e siano sempre loro a parlare della loro arte, ma anche attraverso i talk. Cosa vuol dire essere un artista afrodiscendente nell'Italia di oggi? E poi l'ultimo punto, lo sport. Senz'altro, dello sport, quando si parla in Italia si parla immediatamente del calcio, e quando si parla delle persone afrodiscendenti e calcio si parla del razzismo. E sì, noi questa edizione parliamo anche di questo, ma parliamo anche di altre cose, soprattutto del successo che ottengono le persone afrodiscendenti nel mondo sportivo, ma parliamo anche delle discipline artistiche africane e di cui in Europa non si parla abbastanza. Ci sono diverse discipline artistiche che noi totalmente in Europa ignoriamo, E quindi questa edizione è un'occasione anche per poter promuovere e far conoscere lo sport in tutti i sensi africano in Italia, a Torino in particolare.
Riuscite a coinvolgere istituzioni importanti che possono cambiare le cose in questo contesto sociale che stiamo vivendo, in cui i sovranismi guadagnano terreno e preoccupano e lasciano poco spazio a iniziative che possono far emergere il contributo di altre persone come gli afrodiscendenti alla crescita della società italiana e dell'umanità?
Allora, il Black History Month nel mese di febbraio a Torino fa una cosa molto magica e riesce a unire quasi 40, tra 40 e 50 realtà istituzionali e non istituzionali del territorio. E spesso e volentieri faticano a comunicare oppure si trovano molto occasionalmente a collaborare. Invece Black History Month mette insieme dalle fondazioni ai musei ministeriali, dai musei locali alle cooperative, dalle associazioni alle biblioteche, dai circoli culturali ai collettivi informali, dalle associazioni piccolissime in provincia fino alle associazioni molto mainstream, molto commerciali di Torino. Quindi fa il ponte. Un evento realizzato e messo in atto per la maggior parte delle persone afrodiscendenti fa sì che a Torino ci sia una convivenza, una collaborazione quasi a 360 gradi. Questa ovviamente è con uno spirito molto particolare e sarebbe il seguente: il festival presidia il salotto borghese della città, dai musei reali al Palazzo Madama, dal Museo dell'Arte Orientale, e poi porta anche il pubblico verso i luoghi spesso e volentieri non frequentati, come piccoli circoli in periferia oppure piccole associazioni che aprono i loro spazi saltuariamente, oppure piccole associazioni in provincia che di solito fanno attività ludica e poca sul tema delle persone afrodiscendenti. Quindi cerchiamo di occupare, presidiare tutti questi spazi e poi portare il nostro pubblico e far proporre un ventaglio di eventi pieno di colori che di solito nel resto dell'anno il pubblico non riesce a vedere, come la sfilata Afro Fashion che facciamo da 2 anni presso la sala delle guardie svizzere nei musei reali. E stiamo parlando di una sfilata appunto di vestiti totalmente disegnati da diversi stilisti afrodiscendenti residenti in Italia, quindi apriamo le porte di un posto molto istituzionale, molto bianco, molto, molto storico per il Piemonte e non soltanto, e entriamo con i modelli e le afrodiscendenti che si portano addosso i vestiti prodotti dalle persone afrodiscendenti che abitano in questo paese.
Ringraziamo a Justin Thompson e a Murat Chinar che ci hanno parlato quest'oggi del Black History Month che si tiene a febbraio in varie città d'Italia e che si va consolidando. Grazie anche a voi amiche e amici che siete stati in ascolto e alla settimana prossima di nuovo con Afrofonia, sempre qui sulla Radio Vaticana. Un caro saluto da Dulce Araujo che vi lascia ancora in compagnia di David Blank e Luciano Pesce.
Where do I start? I ask myself, how do I write this song? What do I say? Who do I speak to? And are you willing to listen? Another month with my rent due. Got to find a way to pay my bills too. And now I'm too close to my deadline. My 20s and I, we grew apart. I guess it was time for us to break up. And I never thought that I'd be here, still not knowing how to live in this world. I'm standing in line, waiting for my time. I'm standing in line, waiting for my time. I'm standing in line, waiting for my turn. Wait. When do I stop? I ask myself. did I end up here falling apart? I cannot explain what attracts me to this pain. Get on my knees to pray, hoping to not repeat my mistakes. Walking in quicksand, the voice was ringing for help. My 20s and I, we grew apart. I guess it was time for us to break up. And-